Cine Yang. Rubrica cinematografica, interviste e curiosità sul mondo del cinema. Un programma di Samuel Allegrini e Michele Storelli. Perché i film sono sogni che non dimenticherai mai.
Tutto è pronto per riprendere il nostro volo nel cielo del cinema a bordo di un tappeto volante fatto di sogni, fatto di fantasia, fatto di pellicole cinematografiche. Benvenuti, bentornati a Cine Yang e io sono Michele Storelli e do il benvenuto come ogni volta, ogni puntata a quel criticone, simpaticone, mattacchione, cantante, autore, canta di tutto, Samuel Allegrini.
Grazie, bentornati a Cine Yang. Oggi finiamo i film della Disney che avevamo iniziato la puntata scorsa. Dopo il Re Leone andiamo nel 1995 con Pocahontas. Film del 1995, unico film della Disney tratto da una storia vera. La trama parla di Radcliffe, questo colonizzatore che va nel Nord America e incontra la tribù dei Powhatan. Però uno dei vari coloni, ovvero John Smith, incontra questa, la figlia del capo, ovvero Pocahontas, e loro si innamorano. Poi Radcliffe dichiara guerra ai Pelle Rossa. Tra i Pelle Rossa si schiera un combattimento, John Smith purtroppo viene ferito, però lui si era sempre innamorato di Pocahontas, però lui, visto che era ferito, doveva ritornare in patria, ovvero nell'Inghilterra, e loro si salutano e ognuno per la sua strada. E buonanotte al secchio!
E ciaone. Ecco, questo è l'unico film che non va propriamente a finire bene nella filmografia della Disney Production, e anche questo è il segno che Pocahontas è un film più maturo rispetto agli altri degli anni 90, agli altri della tradizione Disney, e quindi c'è spazio anche per un addio tra John Smith e Pocahontas, che nel finale del film si salutano, lei arrampicata sulla roccia che fa da sfondo alle vicende appunto di questo film. Era un periodo in cui le rocce alla Disney piacevano tanto, così sapeva anche a Re Leone, quando c'era la possibilità mettevano sempre questi personaggi in cima a una roccia, e lui che passa sotto con la nave, si vedono, avevano la vista radar perché erano lontanissimi, si salutano e in attesa magari di un Pocahontas 2 e di un nuovo incontro fra questi due ragazzi, esponenti di due civiltà diverse, che però entrano in contatto e lanciano questo messaggio di pace e di unità fra i popoli. Che bello!
Inoltre nei film della Disney ci sono sempre anche un degli spazi dedicati agli animali. Quando Radcliffe andò nel Nuovo Mondo non è andato da solo, ma si è portato il suo carlino, ovvero Perlin, un cane viziato di lusso, imbranato ed incoglionito, che viene sempre imbrogliato da Miko, ovvero il procione amico di Pocahontas, scalto e malandrino. Inoltre, amico degli amici Pocahontas animali, c'è pure Flit, un colibrì sospettoso che ritrova all'inizio John Smith antipatico perché a Pocahontas non gli piacevano gli estranei.
E poi rientra tra gli animaletti simpatici del film, ma c'è anche il bellissimo personaggio di Nonna Salice, che rappresenta un po' quegli spiriti della natura che fanno parte della religiosità e della spiritualità dei nativi americani. E anche questo, no, rappresentare i nativi americani nella loro cultura è un segno dei tempi, considerato che Hollywood invece era, negli anni precedenti, aveva fatto tutto quel filone di film western dove invece i nativi americani, allora chiamati Pelle Rossa o indiani, erano invece i cattivi.
Nelle versioni americane John Smith è stato doppiato da Mel Gibson, divenuto famoso sempre in quell'anno per aver diretto un cult, ovvero Braveheart. Inoltre Thomas, il miglior amico di John Smith, era stato invece doppiato da Christian Bale, lo stesso che interpreterà Thor nei film del Marvel Cinematic Universe. Invece nella versione italiana John Smith è doppiato da Pininsegno. Inoltre questo film vince l'Oscar per la miglior colonna sonora e la miglior canzone, I colori del vento. Inoltre nel film c'è anche un'altra canzone, ovvero quella di Radcliffe, che è stata assolutamente criticata perché alcune parti erano troppo razziste.
selvaggia, mentre tu hai girato il mondo, e questo io lo so. Ma dimmi allora perché, se selvaggia chiami me. Ci sono tante cose che non sai, tu non sai. Tu credi che ogni cosa ti appartenga, la terra e ogni paese dove vai, ma sappi invece che ogni cosa al mondo è come te, ha uno spirito, un perché. Tu credi che sia giusto in questo mondo pensare e comportarsi come te, ma solo se difenderai la vita scoprirai le tante cose che non sai. Hai sentito il lupo che ulula, la luna blu, che sai tu della lince che ne sai. Sai cantare come cantano le montagne, pitturare con il vento i suoi colori, riscoprendo un po' d'amore. Insieme a me nella foresta, fa entrare un po' di sole dentro te, vedrai che non c'è bene più prezioso, e così la ricchezza scoprirai. Fiume e lampi sono miei fratelli, e gli animali sono amici miei, insieme nel segreto della vita, in un cerchio che per sempre esisterà. Chissà la vita cos'è, se la fermerai, neanche tu saprai. E non sentire quel lupo il suo pregare mai, almeno fino a che non lo vorrai. Non distinguere dal colore della pelle, è una vita in ogni cosa scoprirai, e la terra sembrerà solo terra finché tu con il vento non dipingerai la.
Secondo spazio di Cine Young in una puntata 2.0 sulla Disney, e dopo essere stati nelle colonie americane, in particolare in Virginia all'epoca della colonizzazione inglese del Nuovo Mondo, adesso risaltiamo dall'altra parte dell'oceano e andiamo addirittura in Europa, in Francia, nella bellissima città di Parigi.
Il Gobbo di Notre Dame, fin nel 1996, che è il quarto adattamento cinematografico di un romanzone di Victor Hugo, perché il primo è stato il film del 1923 con Lon Chaney, il secondo del 1939 con Charles Laughton, poi un film francese degli anni 50 con Gina Lollobrigida e Anthony Quinn, e poi negli anni 90 che è uscito questo classico della Disney.
Classico della Disney che in quegli anni investiva tantissimo in doppiatori, e anche qui, anche in questa versione del romanzo di Victor Hugo, ci sono dei doppiatori d'eccezione: Tom Hulce nella parte del protagonista, Demi Moore, che in quegli anni andava fortissimo nei panni della voce, anzi di Esmeralda, e Kevin Kline in quelli di Frollo.
Ma è quello della marca?
No, quella è Calvin Klein.
Ah, ok.
Mentre invece nella versione italiana le voci erano quelle di Massimo Ranieri e di Mietta.
La trama parla di Frollo, questo giudice rigido che un giorno uccide dei genitori che avevano un bambino. Lui si adottò il bambino, il problema è che questo bambino era deforme, perciò gli dice che non doveva mai uscire dalla cattedrale di Notre Dame. Però lui aveva come amici tre gargoyle che gli dicevano sempre di uscire. Lui all'inizio diceva di no, finché un giorno decise di uscire. Andò in una parata francese e incontrò Esmeralda, e da lì nasce l'amore. Poi però si scopre che Esmeralda è innamorata dal capo delle guardie, ovvero Febo, e quindi quasi ma dall'inizio si arrabbiò. Poi però scoppiò un incendio nella cattedrale di Notre Dame. Frollo cercherà di uccidere Quasimodo, però lui cadrà su una statua e morirà bruciato.
Quindi Frollo, Quasimodo, Febo, tutti innamorati di Esmeralda, che è un po' come la sora Camilla, tutti la vogliono, nessuno la piglia. Alla fine la piglia Febo, Frollo muore male, abbruciato, e invece Quasimodo perlomeno esce dalla cattedrale e supera, no, la sua timidezza e il suo complesso, no, per la propria deformità, e scopre che il mondo è un posto più bello di quello che lui pensava. Tanti tradimenti, chiamiamoli così, rispetto al romanzo di Victor Hugo, ma è bellissimo che la Disney, che si era sempre occupata di fiabe e favolette, abbia scelto un capolavoro della letteratura francese molto drammatico, tragico, dove si affrontano temi molto pesanti, per un suo lungometraggio.
Inoltre nel film Il lieto fine c'è il perché nel romanzo originale Esmeralda e Quasimodo muoiono male, proprio come Frollo. Invece è anche che compare il re di Francia, non so chi sia, ma vabbè, dettagli. Queste curiosità che io so sui romanzi da cui sono tratte le fiabe da Disney sono sempre tratte dal canale YouTube di 151EG.
In compenso, in quegli stessi anni in Francia, Riccardo Cocciante stava facendo anche lui la sua versione musical del Gobbo di Notre Dame, e con le sue canzoni riempie i teatri di mezzo mondo.
Hold it in. Go ahead and tell me. Just go ahead and tell me. I've never done you wrong. But that look upon your face strikes me with a difference. Highlights our distance. The minors in a song. The past remains, the blood resistance puts us on a mission to rewrite the code behind the wall. Someone is looking for remission. So why won't we cut the bad blood out of the way? Forget we ever knew. Wash up for the reasons that hold us on the edge of the night. Why won't we cut the bad blood out of the way? Forget we ever knew. Restart from the day to fight the blood resistance that holds us on the edge of the night. No need to look away. No one's dared to tell you. Yeah, no one's made to fail you. More manners in a song. And the past remains, the blood resistance. It puts us on a mission to rewrite the code behind the wall. Someone is looking for remission. So why won't we cut the bad blood out of the way? Forget we ever knew. Restart from today. You're
we cut the cut the cut the cut the cut. Rewrite the code behind the wall. Someone is looking for bad blood, bad, bad blood. Why won't we cut the bad?
Il nostro girovagare in giro per il mondo inseguendo i film Disney ci ha portato nello spazio precedente di Cine Young in Francia, a Parigi, e adesso voliamo da un'altra parte, in un'altra nazione mai toccata dai film della Disney, che per la prima volta nel 1997 vede un film ambientato nelle proprie valli.
E ovvero in Grecia, stiamo parlando di Hercules, film del 1997, unico film della Disney dedicato alla mitologia greca.
Il mio film preferito del Rinascimento Disney, almeno dei film della Disney degli anni 90, perché io fin da piccolissimo sono sempre stato affascinatissimo dalla mitologia greca. Avevo quaderni su quaderni pieni di disegni e disegnini di tutti i personaggi della mitologia greca, quindi quando nel 1997 esce il film Hercules con tutti quei personaggi che io conoscevo fin da bambino, per me fu un sogno.
La trama parla di Zeus ed Era, questi due dei che fanno un figlio chiamato Ercole, che aveva più forza del Giga Chad. Però questa cosa invidia ad Ade, ovvero il terzo fratello di Zeus insieme a Poseidone, che lui chiama due suoi diavoletti a portare via Ercole e mette in una sorta di sostanza come farlo diventare un mortale. Però una notte, mentre stavano per dargli questa sostanza, arrivano due contadini e lo fanno crescere. Poi quando ecco diventa un adolescente, insomma maggiorenne, lui ancora non sa perché c'ha tutta sta forza, va nel tempio di Zeus e scopre che lui è figlio di Zeus,
cioè è il figlio del pezzo grosso. Mica uno qualsiasi, mica pizze fichi, è il figlio di Zeus. Cavolo, adesso dice, vi faccio vedere io.
Perciò lui andò da questa capra ignorante, ovvero di nome Filottete, che gli deve insegnare di allenarsi.
Cioè, lui, Filottete, era un allenatore di eroi, piuttosto sfiduciato perché tutti gli eroi che aveva allenato, Perseo, Teseo, un sacco di Seo, dice lui, erano poi finiti male.
Riuscirà ad allenarlo, poi andranno ad Atene e scopriranno che Ade aveva sganciato l'Idra, uno dei mostri più famosi della storia. Ercole riuscirà a farla a pezzettini. E così iniziano le avventure di Ercole, che pian piano diventando sempre più forte riuscirà a sconfiggere tutti i vari mostri della mitologia greca che conosciamo oggi. Poi lui inoltre si innamora anche di Meg, questa donna che si scoprirà essere una cavia di Ade, che aveva catturato la sua anima e messa nel regno dei morti. Ercole riuscirà a prendere l'anima di Meg e lui ritorna da Zeus e dice che lui vuole rimanere sulla terra con la sua amante, e vissero tutti felici e contenti.
Felici e contenti e sull'Olimpo, mica male, anche questi hanno fatto il colpaccio della vita. Soprattutto la morale del film è quella secondo cui la vera forza non risiede nei muscoli, ma risiede nel cuore.
Nella versione italiana i doppiatori erano Raulo Bova per Ercole, Giancarlo Magali per Filottete e Veronica Pivetti nella parte di Megara.
Le canzoni invece nella versione italiana erano cantate da Alex Baroni, mentre nella versione originale c'era Michael Bolton.
Inoltre la passione per fare film sui i mitici dei greci sono stati fatti anche nella saga di Percy Jackson e anche in altri film.
RT stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
Ultimo spazio di Cine Young nel nostro viaggio in mezzo alle pellicole Disney degli anni 90 e dopo essere stati sulle coste della Virginia, del Nuovo Mondo ed essere volati poi in Francia, in Grecia, adesso dovremmo fare, secondo cronologia, una puntatina in Cina, ambientazione, scenario del film Mulan, anche qui una prima volta per la Disney perché è il primo film che ha per protagonista un personaggio orientale. Ma secondo me, se ho capito bene, saltiamo questa tappa in Cina, in Oriente, e ce ne andiamo invece nella giungla.
Mulan io non lo voglio fare perché io questo film non l'ho mai visto, perché poi non mi sono mai piaciuti i quei cartoni animati che hanno come protagonisti delle cinesi.
E salutiamo tutti i cinesi in ascolto che da oggi non ascolteranno più la nostra trasmissione e dicevamo andiamo nella giungla che è meglio.
Tarzan, fin dal 1999, basato sul romanzo del 1914 di Tarzan delle scimmie, che non è soltanto un libro, hanno fatto più di 20 libri questa saga delle scimmie. Vabbè, dettagli, parliamo della trama. La trama parla di un gruppo di due persone che sono sopravvissute in un naufragio e quindi vanno in una giungla, si costruiscono una casetta sull'albero e danno vita al figlio, ovvero Tarzan. Però arriva un giaguaro e se li pappa e muoiono male. Però un gorilla interviene e scaccia via il giaguaro e salva Tarzan, perché in precedenza il giaguaro gli aveva ucciso il figlio. Bellissima vita aveva fatto. Quindi Tarzan cresce con queste con i gorilla, come abbiamo già detto, scimmie nude, che però Tarzan cresce e si abitua a vivere come le scimmie, finché un giorno arriva una ragazza di nome Jane, il suo padre, e il cacciatore, il bracconiere per precisare, Clayton. Tarzan scoprirà le cose che sanno gli umani. Clayton vorrebbe catturare i gorilla per venderli al mercato nero. Manda via Jane, Tarzan e il padre e va insieme ai suoi amichetti, compari, a catturare tutti i gorilla. Però Tarzan interviene, salva tutti i gorilla e Clayton morirà impiccato.
Bene, sempre molto fantasiose nelle morti che fanno i cattivi della Disney. C'è chi muore abbruciato, chi muore trafitto, chi cade come la strega di Biancaneve da un burrone, chi muore infilzato, chi, insomma, muoiono tutti male e anche Clayton non fa eccezione.
Una curiosità che l'hanno notato in molti nel film, ovvero quando le scimmie nude che ballano attaccano l'accampamento, uno dei gorilla piccoli gioca con un servizio di tè che è uguale a Mrs. Brick e a suo figlio Chicco, comparsi già nella Bella e la Bestia. Questo film vince l'Oscar non per la colonna sonora ma per la miglior canzone,
scritta da Phil Collins, che fa un'operazione piuttosto interessante, particolare se non addirittura unica, cioè canta lui stesso la stessa canzone, le stesse canzoni in tutte le versioni internazionali del film, quindi canta in italiano, canta in francese, canta nelle varie lingue e alla fine, come ha detto Samuel, si aggiudica il premio Oscar.
Questo è l'ultimo film del Rinascimento Disney perché negli anni 2000 nascerà la più acerrima nemica della Disney, ovvero la DreamWorks, fondata sempre da un capo della Disney che era stato licenziato dopo che il suo nome non era stato messo nel Re Leone. Quindi produrrà questo capolavoro, ovvero Shrek, che praticamente prenderà per il culo le fiabe della Disney, e la Disney ed andrà in un baratro molto profondo.
Un baratro da cui la Disney si risolleverà soltanto passando ad un tipo diverso di animazione, cioè quella in CGI, e attaccandosi al nuovo colosso dell'animazione, cioè la Pixar, che se tanto mi dà tanto sarà la protagonista di una delle prossime puntate. E a proposito di prossime puntate, noi ci salutiamo e vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata.
Con nuovi film, nuovi capolavori e molto altro. Oh, capisco!
Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. Yes, you'll be in my heart from this day on, now and forevermore. You'll be in my heart, no matter what they say. You'll be what they can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all.
Cine Young. Rubrica cinematografica, interviste e curiosità sul mondo del cinema. Un programma di Samuel Allegrini e Michele Storelli. Perché i film sono sogni che non dimenticherai mai.